Dal 21 al 27 novembre prossimi in tutto il mondo si celebrerà la prima settimana della cucina italiana, una iniziativa realizzata dal governo italiano per valorizzare la tradizione culinaria italiana all'estero, quale uno dei segni distintivi del marchio Italia. A Perth, il Consolato Generale d'Italia, la West Australia Opera e la professoressa Aureliana Di Rollo, esperta nella storia e analisi dei libretti d'opera, hanno deciso di fondere due delle più apprezzate tradizioni italiane, da una parte quella della cucina e dall'altra quella dell'opera lirica. Per questo è stata organizzata una serata che si terrà giovedì 24 novembre al His Majesty's Theatre di Perth e che prevede, oltre a prelibati piatti della cucina italiana, anche una serie di brani d'opera cantati dagli artisti di West Australia Opera. Della serata ho parlato con la professoressa Aureliana Di Rollo, che darà anche una lezione nel corso dell'evento, la quale ha scelto per la serata brani d'opera che rappresentano scene di banchetti, cene o comunque dove si mangia e beve. E quindi ho chiesto se è stato difficile trovare questo tipo di scene rappresentate nelle opere italiane.
Allora, la scelta in realtà era estremamente ampia perché ci sono decine di scene in cui un personaggio o un gruppo di personaggi mangiano o bevono o mangiano e bevono insieme. Io ho limitato la scelta a 5 opere e poi ti spiego, prima ti dico quali sono le opere e poi ti spiego qual è il criterio che ho adottato. Allora, le opere sono: la prima è il Don Giovanni di Mozart e la scena di cui parleremo è la scena finale, che comincia con già la mensa è preparata e il convitato di pietra. La seconda opera è la Cenerentola di Rossini e ci sono due aspetti che mi interessano: il banchetto di nozze ovviamente e un'aria di Don Magnifico, il padre di Cenerentola, che immaginando se stesso come padre della nuova principessa pensa soprattutto ai cibi e alle cose che berrà. E poi passiamo dal faceto al serio, un altro brindisi indimenticabile è quello di Macbeth, che ha tra l'altro una unicità, è uno dei pochissimi, o forse l'unico brindisi nell'opera che è fatto da una donna. Da lì passiamo a un brindisi di tutt'altro tenore, anche se è dello stesso autore, La Traviata e Libiamo, e anche nella Traviata il cibo è un elemento che corre un po' sotterraneo, un po' no, per tutta la prima scena, e per chiudere con Tosca, che è al tempo stesso un elemento interessante di come il bere e il cibo possono influenzare la riflessione dei personaggi, ed è anche un po' un omaggio alla prossima stagione di West Australia Opera, perché per l'appunto porteranno Tosca sulle loro scene.
Ecco, allora iniziamo da questa scena molto famosa, una infatti delle scene più drammatiche, se vogliamo, di un'opera lirica, che è la scena finale del Don Giovanni.
Sì, allora, prima di raccontarti del Don Giovanni ti vorrei dire una cosa che probabilmente forse tu come esperto avrai sentito. Tu hai mai sentito parlare delle cosiddette gastro-musicological laws?
No, devo ammettere che non ho mai sentito parlare di questo.
Allora, è una cosa che fa, è una forma di, sembra intrattenimento, ma in realtà è una cosa serissima. Si tratta di uno studio pubblicato su Studi Verdiani da uno studioso italiano, Pierpaolo Polzonetti, che è un grande appassionato di musica verdiana evidentemente, ma il cibo non gli deve dispiacere. E lui praticamente ha scritto questo articolo in cui analizza l'importanza del mangiare e del non mangiare nelle opere di Verdi, e in modo un po' scherzoso e un po' no, ne ha dedotto queste 7 regole, tra cui: no meal can be sad, nessun pasto può essere triste, e di conseguenza no starvation can be happy. E un'altra interessante è: the hero is a sober person. E la più importante, la più interessante: music and text may lie, but the gastronomic sign never does. E, insomma, attraverso una lunga disamina di testi operistici, dimostra che in effetti nell'opera italiana il cibo è un sottotesto di grande importanza. E quindi torniamo alla domanda che tu mi hai fatto al convitato di pietra. Questa scena è celeberrima e diciamo che è incorniciata da due dichiarazioni, una di Don Giovanni e una del commendatore. E Don Giovanni comincia appunto la scena con già la mensa è preparata e si accinge a consumare questo banchetto faraonico in cui vediamo che beve il vino marzemino e poi mangia il fagiano e lo stesso fagiano gli viene parzialmente rubato da Leporello. E a questo eccesso di mangiare e bere, anche perché ricordiamoci che nell'opera questo banchetto luculliano sta avvenendo nel cuore della notte e insomma si configura come un eccesso, come tutte le attività legate a Don Giovanni. Nel bel mezzo di questo banchetto arriva l'ospite invitato eppure inatteso, che è per l'appunto il commendatore, il quale controbatte a questa festa dei cibi, a quest'orgia dei cibi di Don Giovanni, controbatte con questa frase che è famosissima: non si pasce di cibo mortale, chi si pasce di cibo celeste. Ed è una scena in cui appunto il cibo e l'eccesso mettono, in un certo senso, inquadrano la dimensione umana di Don Giovanni.
Insomma, Aureliana, da Ponte non poteva completare in modo diverso il Don Giovanni se non con questa scena del banchetto.
No, tra l'altro da Ponte stesso di suo ce ne ha messo, perché mentre da Ponte scriveva il Don Giovanni con tempi strettissimi, scriveva anche altri due libretti. L'imperatore non gli dava molto credito, pensava che non ce l'avrebbe mai fatta a scrivere tre opere in meno di 2 mesi. E allora lui racconta nel suo diario che si era preparato così per poter affrontare questa maratona della scrittura librettistica. Aveva del tabacco, del tocai, dei dolcetti e una fanciulla. E con questi elementi, per intrattenerlo quando l'ispirazione veniva meno, riuscì a produrre tre libretti, uno dei quali memorabile. Questo per dire che appunto l'elemento della, diciamo così, della seduzione dell'eros, l'elemento del bere, del piacere, anche sfrenato, e del cibo, sono degli elementi che noi ritroviamo in scena che caratterizzano Don Giovanni, ma in realtà non erano per niente estranei neanche all'autore del libretto.
Certo, parliamo di quest'opera della Cenerentola che è meno conosciuta di Rossini e perché l'ha inserita nel programma?
Allora, l'ho inserita per tantissime ragioni. La prima è una ragione, diciamo, scientifica, perché nella Cenerentola c'è un'area molto interessante in cui si parla di cibo e in cui si illustra molto bene questo legame tra il cibo e l'opera. E la seconda ragione, direi, è di natura artistica, perché c'è una rappresentazione della Cenerentola che poi è stata trasformata in un film molto bello, in cui compare una tavola di 7 metri, che sarebbe il banchetto di nozze, e questa tavolata è ancora visibile, io la mostrerò in foto la sera dell'evento, perché questa Cenerentola fu allestita alla Scala a Milano nel 73, poi fu trasformata in un film nell'81, e l'allestimento era così bello, così notevole, che è stato conservato. E quando l'anno scorso alla Scala hanno scusate, il Museo della Scala ha organizzato una mostra su cibo e opera, il tavolo della Cenerentola era uno dei pezzi forti di questa rappresentazione. E quindi questa è un'altra ragione, quindi c'è una ragione scientifica, una ragione artistica, e poi io direi che c'è anche una ragione di gusto personale, perché penso che in Australia in generale Rossini non sia ancora apprezzato come si merita, e penso che introdurre Rossini attraverso un'opera meno conosciuta, ma veramente proprio ingiustamente meno conosciuta, sia anche un omaggio a questo nostro straordinario compatriota.
Grazie ancora una volta, complimenti per questa iniziativa che è legata, ripetiamo, alla settimana della cucina italiana nel mondo e non dimentichiamo che è una iniziativa in collaborazione con il Consolato d'Italia di Perth
E con West Australia Opera.
e con questo Australia Opera. Detto questo, Aureliana Di Rollo, grazie.
Grazie a te Domenico e grazie a tutti per averci ascoltato.